domenica di Adamo, abbiamo detto, e leggiamo allora dal libro della Genesi al capitolo 2 i versetti da 15 a 25. Genesi 2 da 15 a 25. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Amen. Allora partiamo da Adamo, che propriamente non è un personaggio storico. Adamo non è qualcuno che è vissuto in un'altra epoca. Adamo è l'umanità di sempre. Adamo siamo noi. Adamo è l'essere umano, e difatti la nostra traduzione che abbiamo letto lo traduce uomo. Quando voi avete sentito la parola uomo, Dio il Signore pose dunque l'uomo, in ebraico è Adam. Letteralmente vorrebbe dire, dovremmo tradurlo, il terrestre, perché Adam è fatto con l'Adama, l'argilla rossa. Siamo fatti di terra. E non solo per Adamo, anche per gli altri personaggi che compaiono nei primi 11 capitoli della Bibbia, dalla prima pagina della creazione fino alla Torre di Babele, cioè prima che entri in scena Abramo, non abbiamo a che fare con personaggi storici. Qui siamo nell'introduzione. Cosa sono questi 11 primi capitoli della Bibbia? Sono la grande introduzione a tutto il racconto. Anche i nostri giorni a volte si fa un'introduzione che si scrive alla fine. Uno scrive un libro e poi, per aiutare chi legge a entrare nel mondo che lui racconta, mette prima di tutto un'introduzione per dare delle chiavi di lettura, per aiutare appunto chi legge a capire cosa sta succedendo. Ecco. Genesi, dal capitolo 1 al capitolo 11, è la grande introduzione scritta per ultima, che parla non di un popolo particolare, inizierà con Abramo, ci sarà uno zoom e la telecamera si concentrerà su una famiglia, su un clan, su un popolo. Ma all'inizio, ecco che ti viene detto che Dio è il Dio di tutti e di tutte, è il Dio dell'umanità. E appunto Adamo rappresenta il primo essere vivente, il terrestre. Però, capite, a differenza delle nostre introduzioni, che a volte sono un po' concettuali, ti dico di che cosa tratta questo libro, e poi ti dico cosa affrontiamo nel capitolo primo, poi nel capitolo secondo, nel capitolo terzo. No, qui abbiamo un'introduzione narrativa, cioè si racconta Adamo appunto come se fosse un personaggio. E allora affrontiamolo così anche noi. Che cosa ci viene detto? Ci viene detto che Dio il Signore prese dunque Adamo, l'essere umano, e lo pose nel giardino di Eden. Sapete cosa vuol dire Eden? Eden in ebraico vuol dire delizie, è il giardino delle delizie. Cioè, la prima mossa che fa Dio è: desidero che tu gusti la vita, voglio la vita buona per te, ti pongo in un giardino di delizie e ti dico: gli alberi che tu vedi qua, bene, sono fatti per te, gustali. Non è una cosa da poco, che la prima cosa che ci venga detto è: Dio desidera che tu non solo sopravviva, ma che tu gusti la vita. E per gustarla ci viene detto: guarda, tu non sei passivo, perché tu questo giardino lo devi custodire e coltivare e lavorare. Cioè, da una parte c'è una solidarietà con la terra. La terra non è solo il palcoscenico in cui noi ci muoviamo e facciamo le nostre cose. Noi siamo fatti di terra. C'è una solidarietà per cui tu la devi custodire, non sfruttare la terra. Certo, la devi anche lavorare creativamente, perché non sei passivo. Ma soprattutto ci viene detto una cosa: per gustare la vita tu devi mangiare di tutto, ma non puoi mangiare il tutto. Tutti gli alberi sono per te, tranne uno. Domenica prossima ragioneremo sul senso dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché comparirà anche nella scena in cui entra come protagonista Eva. Ci ragioneremo, ma fin da subito capiamo questa cosa. Cosa vuol dire che tutto tranne uno? Che c'è un limite. Che tu appunto sei chiamato a gustare la vita, ma gustare non vuol dire pensare di avere tutto a disposizione, tutto sotto controllo, che è il nostro mito contemporaneo: devo avere tutto sotto controllo, devo essere assolutamente padrone della situazione. E qui ti viene detto: no, no, la vita buona è la vita che riconosce che non è vero che tutto gira attorno a te, come diceva una pubblicità. Non è vero che ci sei tu e gli altri, chi se ne frega. Sapete che Lutero ha dato una bella definizione del peccato a partire dalle scritture. Diceva: cosa vuol dire fare l'esperienza del peccato? Vuol dire, lui lo diceva in latino, avere il cor curvum, il cuore ricurvo, ripiegato su di sé. Tu che giri sempre attorno a te, tu che pensi di essere l'assoluto e dimentichi che c'è dell'altro oltre a te. E la stessa logica, vedete, in questo testo ci viene detto dalle parole del creatore, che dice: non è bene che l'essere umano sia solo. Attenzione, qui c'è proprio un gioco che nella traduzione lo perdiamo, ma nella prima pagina delle scritture Dio crea, separa le acque dalla terra, eccetera eccetera, e fu sera e fu mattina, primo giorno, secondo giorno, e Dio vide che era cosa buona, buona, molto buona. In ebraico si dice tov, tov vuol dire buono, bello, sapiente, utile. Bene, adesso dice: non è bene che l'essere umano sia solo. Non è tov, non è bene, è il contrario del bene, è il male, è il male. Cioè, la vita buona che tu gusti sulla terra è una vita in cui entri in relazione, non sei ripiegato su di te, in cui tu hai bisogno dell'altro, dell'altra. Che bella questa scena in cui il creatore addormenta Adam, e quando dormi non sei più padrone di te stesso, non sei tu, non sei più quello che controlla la situazione. E toglie, vabbè, la traduzione dice costola, tutte le barzellette su questa cosa, le lasciamo perdere. Alla lettera vorrebbe dire lato, cioè tu essere umano hai un lato mancante, c'è una ferita nella tua vita, che non è una ferita dolorosa, ma una ferita salvifica, perché tu dici: non mi basto, non mi basto, ho bisogno dell'altro. Capite? La prima esperienza che Adamo fa è di un Dio che lo colloca in un giardino di delizie, che vuole il suo bene e che gli dice: sai qual è il segreto della vita? Che c'è dell'altro, che c'è un altro, che c'è di più di quello che tu pensi di sapere, possedere, padroneggiare. Cosa fa Adamo? Finalmente parla. Prime parole, parole di stupore, che dice: questa finalmente ossa delle mie ossa, carne della mia carne, sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Parole entusiaste, le si usano nei matrimoni, parole ingannevoli. Perché qui Adamo prova a difendersi rispetto a questo Dio che lo vuole aprire alla relazione. Cosa sta dicendo con queste belle parole? Sta dicendo: lei è la mia fotocopia, ossa delle mie ossa, carne della mia carne, anzi è mia, gli do io il nome. Dare il nome nella scrittura vuol dire possedere. La si chiamerà donna perché è tratta da me. Qui inizia quello che poi verrà chiamato il patriarcato, quando un uomo vuole tenere il dominio sulle donne. Ma non è solo il problema uomo-donna, capite qui? Qui è il problema come abiti il mondo. Lo abiti secondo il sogno di Dio, che è un sogno di apertura, di relazione. Cosa aveva detto Dio? Anche qui c'è un problema di traduzione, perché Dio, dopo aver detto non è bene che l'essere umano sia solo, gli farà un aiuto che sia adatto a lui. Adatto. Già il traduttore aveva un po' una mentalità. Adatto vuol dire che mi serve, che è complementare a me, che è l'altra metà, no? Si dice anche quando ci si sposa. Sapete come sono in ebraico? Ezer vuol dire aiuto, anche nei salmi quando si chiede aiuto a Dio. Kenegdo, che vuol dire contro. Gli faccio un aiuto contro. Cioè, l'aiuto di cui hai bisogno non è una fotocopia, ma è un'altra persona che è diversa da te, che è diversa da te. Una persona con cui finalmente succede l'incontro. L'incontro vuol dire che io entro in relazione non con qualcuno che mi serve, con una stampella, siccome da solo è meglio essere in due, è meglio che qualcuno mi appoggi nei miei progetti. No, è un'altra persona differente da te. La relazione ha senso non se tu cerchi il simile, quello suona solo come conferma. A volte lo facciamo anche con Dio, no? Dio ci serve solo se ci dà ragione. E invece la relazione autentica, il dialogo, non il duetto è a teatro, tu reciti la tua parte di copione, l'altro recita la sua parte di copione, si sa già come va a finire. Il dialogo vero, l'incontro, è una sorpresa. Con Dio, con l'uomo, con la donna. Questo è il segreto che Adamo non ha capito. Adamo, che siamo noi, che siamo posti in un giardino di delizie, non abbiamo capito il valore della relazione con il dissimile, con l'altro, con l'altra persona, con l'altro che è Dio. Partiamo da qua, il testo è molto più ricco, io vi ho provato a dire solo alcune cose, ma cosa possiamo capire da Adamo? Possiamo capire questo, che Dio, il Dio di Adamo, non ha creato la religione, ha creato il mondo. Che vivere la fede, secondo il Dio di Adamo, vuol dire stare con i piedi per terra, provare a gustare questa vita, non usando l'escamotage, sì, ma qui va male, poi nell'altra vita andrà bene. Non è così che ragiona la scrittura. Non disprezzare questa vita, non disprezzare questo mondo, perché Dio ti ha posto in questo mondo. Fuori dal mondo non c'è salvezza. Noi possiamo rifugiarci nell'anima, nell'aldilà, va tutto bene. Se ci aiuta va bene anche questo. Ma se leggi le scritture ti dice: guarda che il primo gesto che Dio ha compiuto è mettere Adamo nel giardino di Eden, in un mondo pensato perché tu possa abitarlo gustandolo. La fedeltà alla terra, pensate come abbiamo vissuto per 2000 anni il cristianesimo invece come un rinnegamento del mondo, di ciò che è materiale, di ciò che non c'entra niente con Dio. Come non c'entra niente con Dio? L'ha creato Dio questo mondo. Ci ha posto Lui qui. La fedeltà alla terra. Ma poi ci viene detto, sì, ma come lo abito questo mondo? Ecco, la prima cosa, il primo male da evitare, non è bene, è l'essere soli, il rinchiudersi in se stessi, il pensare di avere tutto sotto controllo, di padroneggiare la situazione. Siamo fatti per la relazione, per camminare con gli altri, per non sentirci già arrivati. Grande peccato dei farisei, bravissimi, persone di chiesa, ma che presumevano, la presunzione, presumevano di sapere tutto, di aver capito tutto. No, sei fatto per camminare, per ricercare insieme agli altri, per essere una persona che non si sente arrivata. Partiamo da qua, da questo desiderio di gustare la vita, ma anche dall'intuizione che quello che hai capito è solo l'inizio. C'è dell'altro, c'è un altro, c'è molto di più. Ed essere umani significa questa apertura. Apertura a Dio, apertura agli altri, apertura a quel progetto di vita buona che noi spesso non sperimentiamo e che Dio invece desidera come la cosa più importante. Avete notato che in questo primo brano non c'è nessuna parola che Dio dice ad Adamo dicendo devi credere in me, devi pregare me, niente, niente, non è un Dio narcisista, non è un Dio preoccupato di sé. Nei miti antichi, contemporanei a quando è stato scritto questo testo, si parlava degli esseri umani come i servitori degli dèi, gli schiavetti, quelli che dovevano contribuire al benessere. Se qualcuno ha visto una serie televisiva su Netflix che si chiama Chaos, che rilegge i miti antichi, è proprio questo. Gli dèi sono i signori dell'Olimpo, riveriti, e tu devi metterti al loro servizio. Niente di tutto questo qui, niente. Dio desidera il nostro bene. E la sua parola non è il comandamento per tenerti buono, perché sei uno schiavo e devi obbedire agli ordini, ma perché tu possa veramente gustare la vita. Perché tu possa aprirti e non rinchiuderti. Chiediamo questa sapienza al Dio di Adamo, la sapienza di abitare la terra per gustare la vita buona, così come l'ha sognata lui fin dalla fondazione del mondo. Amen.